figlio di Con, figlio di Suf, Efraim. Aveva due mogli, una di nome Anna e l'altra di nome Peninna. Peninna aveva dei figli, ma Anna non aveva. Quest'uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare il Signore degli eserciti e offrirgli dei sacrifici a Silo. E là c'erano i due figli di Eli, Ofni e Fineas, sacerdoti del Signore. Nel giorno in cui Elcano offrì il sacrificio, diede a Peninna, sua moglie, e a tutti i figli e a tutte le figlie di lei, le loro parti. Ma ad Anna diede una parte doppia, perché amava Anna, benché il Signore l'avesse fatta sterile. La rivale mortificava continuamente Anna per amareggiarla, perché il Signore l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno. Ogni volta che Anna saliva alla casa del Signore, Peninna la mortificava in quel modo. Perciò lei piangeva e non mangiava più. Elcana, suo marito, le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Per te io non valgo forse più di 10 figli. Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del tempio del Signore. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore piangendo a dirotto. Fece un voto e disse: Oh Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva, ti ricordi di me. Se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. La sua preghiera davanti al Signore si prolungava ed egli osservava la bocca di lei. Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Perciò egli credette che fosse ubriaca e le disse: Quanto durerà questa tua ubriachezza? Va a smaltire il tuo vino. Ma Anna rispose e disse: No, Signore, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo solo a prendere il mio cuore davanti al Signore. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi ha fatto parlare fino ad ora. Ed egli replicò: Vai in pace, e il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta. Lei rispose: Possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi. Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò, e il suo aspetto non fu più quello di prima. L'indomani lei e suo marito si alzarono in buon'ora e si prostrarono davanti al Signore. Poi partirono e ritornarono a casa loro, a Rama. Elcana si unì ad Anna, sua moglie, e il Signore si ricordò di lei. Nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figlio che chiamò Samuele, perché disse: L'ho chiesto al Signore.
Amen. Amen.
Un'altra piccola storia, quindi, che narra vicende di uomini e di donne che hanno provato a credere nei passaggi della loro vita. Questa volta è il primo libro di Samuele, che è un po' una cerniera. Chiude il tempo dei giudici e apre il tempo della monarchia. Fino a quel tempo possiamo parlare della storia di Israele, diciamo, di una sorta di federazione di tribù governata da capi carismatici. Invece, nel corso di questi due libri, viene retrospettivamente raccontato come si passa a un regno con un re, che tra l'altro sarà nei primi due casi unto proprio da Samuele, e insieme con il re e la monarchia, naturalmente, gradualmente sorge anche quella figura che spesso fa da contraltare del dialogo con il re, che è il profeta. E Samuele è proprio, diciamo, uno degli ultimi giudici e uno dei primi profeti. Nei primi tre capitoli di questo testo, che appunto prova a immaginare come nasce la monarchia, naturalmente il racconto è successivo e prova a illuminare le situazioni presenti che vive il regno di Israele in seguito. I primi tre capitoli raccontano un po' l'infanzia, l'educazione, la nascita, prima ancora, di questo Samuele. Naturalmente, dal punto di vista cristiano, sono testi significativi perché qui si individua anche quella dinastia di Davide, il secondo re dopo Saul, da cui poi la discendenza del Messia, del Signore. E quindi Samuele ha questo ruolo significativo, di andare a individuare il successore di Saul e quindi il bisnonno, dei bisnonni di Gesù. Ma il protagonista all'inizio, naturalmente, di questi primi capitoli non è Samuele, non c'è ancora. C'è una coppia, anzi, ho detto impropriamente coppia, c'è una famiglia, perché c'è un marito, Elcana, ma ci sono due mogli. Il contesto è ancora quello patriarcale, e le due mogli sono Anna e Penina. 15 giorni fa, 2 settimane fa esattamente, abbiamo letto una storia simile. C'era Giacobbe con due mogli, una con più figli, una con meno figli, e quella con più figli meno amata e quella con meno figli più amata. Questa sorta di bilanciamento, di squilibrio che rendeva entrambe, Lia e Rachele, infelici e in competizione. Qui abbiamo una situazione simile. Anna, amata dal marito, non riesce ad avere figli. Peninna invece ne ha molti, ma anche lei rimprovera amareggiata la situazione perché si sente trascurata dal marito. È di nuovo una situazione patriarcale, sbilanciata, difficile, dove il racconto delle scritture ancora una volta ci suggerisce quali sono alcuni passi possibili in una direzione più liberante, di un amore più autentico, di una fedeltà del Signore e al Signore in queste situazioni. Tutto nel racconto breve che abbiamo visto si svolge a un santuario, Silo. Non c'è ancora il regno, non c'è ancora l'unificazione del Tempio, per cui tutti devono andare a Gerusalemme. Ci sono ancora diversi santuari, anzi, qui a Silo si dice che Anna entrò nel Tempio, si usa questa espressione, non c'è ancora l'esclusiva di Gerusalemme, come sarà successivamente. E quindi un altro elemento significativo di questa breve storia è anche il riferimento alla presenza di un sacerdote, Eli, che poi sarà decisivo nell'educazione di Samuele. E quindi vedete che in pochi versetti abbiamo le tre figure un po' istituzionali, decisive nella storia di Israele: il re, il sacerdote e il profeta, che tra l'altro noi appunto riconosciamo nella pienezza all'erede della dinastia davidica, che è Gesù. Lui per noi re, sacerdote e profeta, e noi con lui peraltro per il battesimo. Ecco, in questo contesto la storia. Prima ci sono i passaggi dedicati a Elcana. Elcana è il marito di queste due mogli e compie almeno tre gesti che il testo ci lascia individuare che vanno fuori dalle righe, fuori dalle regole rigide del patriarcato. Il primo non è detto, il primo passaggio, ma è automaticamente possibile riconoscerlo: Anna non ha figli, ma non è stata ripudiata. Già questo, come dire, è un tentativo di liberarsi da quella costrizione che riduce la donna a macchina da figli e che quindi autorizza il marito a rimandarla. Ma fa di più: il marito, Elcana, in questo pellegrinaggio annuale che la famiglia compie al Tempio, anche qui pensate ai riferimenti ai Vangeli e alla famiglia di Gesù, in questo pellegrinaggio annuale in pubblico si distribuiva il cibo, il capo famiglia le dava le parti giuste a ciascuno. E per non svergognare in pubblico Anna, ad Anna ne dava doppia razione, quindi per lei e per il figlio immaginato, atteso, sognato. Il tentativo di proteggerla in pubblico da sguardi giudicanti. E infine c'è anche quella bella espressione, insufficiente, che non consola Anna, però significativa, in cui significativamente Elcana dice: Anna, perché piangi sempre? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Per te io non valgo forse più di 10 figli? Nella sua semplicità, queste parole di Elcana provano appunto a rimettere al centro un'altra fecondità, che non è quella necessariamente dei figli, ma che è quella di una relazione autentica, di un amore gratuito, che dà gioia, che può permettere di attraversare le difficoltà. Ad Anna non basta, però abbiamo qui già alcuni passaggi, alcuni sconfinamenti dentro le regole del patriarcato del marito. E poi la protagonista è questa moglie Anna, che innanzitutto, diversamente da quanto sentivamo nei racconti di Irachele, non reagisce, non entra in competizione con la rivale Peninna, che pure l'amareggia in continuazione. Il suo lamento non è per l'ingiustizia, il suo lamento è la mancanza. Il ventre vuoto non può essere colmato né dalle parole del marito né dal cibo che rifiuta. È inconsolabile e patisce questa mancanza. E a un certo punto il testo ci dice che prende coraggiosamente l'iniziativa. È un'iniziativa che potremmo riconoscere come un'iniziativa liturgica. Non sta a casa. Sceglie di andare al Tempio, e al Tempio, dove per consuetudine la preghiera è pubblica, la preghiera è quella rituale e quella sacrificale che ha come protagonista il sacerdote, lei invece autonomamente prende l'iniziativa di una preghiera più personale, prende l'iniziativa di dialogare da sola con il Signore, senza la mediazione del sacerdote, che infatti la rimprovera. Qui non si fa così. Ci sono le regole, ci sono i rituali, ci sono io. Se fossi ubriaca, c'è un giudizio pesante al quale Anna risponde dando una spiegazione e ottenendo anche un riconoscimento e una benedizione. Ed abbiamo un altro sforamento. Il femminile, questa donna semplice, così sofferente, capace di aprire vie ad altre forme di preghiera che non sono quelle codificate, che non sono quelle pubbliche, che non sono quelle sacerdotali. Anche qui i paralleli, Maria, Zaccaria, nella vicenda di Gesù, la casa e il tempio, la donna e il sacerdote. E poi il testo ci presenta la sua preghiera. Pare che possiamo individuare in questa preghiera alcuni momenti che sono suggestivi anche per noi. Dopo l'iniziativa presa quindi di stare faccia a faccia di fronte al Signore, la prima parte della preghiera di Anna è una preghiera silenziosa e nel pianto. Non ha parole la preghiera, fatta di gemiti, fatta spesso anche per tanti di noi, per tante di noi, fatta di sospiri, di attesa, di invocazione, di lacrime, a volte di rabbia, a volte di bestemmie, di discussione, così le scritture ci presentano la preghiera, ma in dialogo con il Signore. Sta di fronte al Signore e al Signore presenta la sua inconsolabile sofferenza. Poi però c'è anche il passaggio della fiducia, la fecondità nella vita non dipende da noi. Abbiamo un elenco di racconti nella Genesi che abbiamo anche ripercorso in questi anni, di coppie che attendono la fecondità e la ricevono dal Signore. La vita è affidata alle nostre mani, passa attraverso la nostra carne, i nostri corpi, ma viene da Dio. E nella preghiera la fecondità Anna la chiede al Signore. In questo dialogo di ascolto reciproco, infine, la preghiera di Anna è una preghiera di dono. Chiede un figlio, ma subito dichiara che il figlio non sarà suo. Anche qui abbiamo i paralleli con la storia di Abramo e tanti altri. Appunto, se la fecondità viene da Dio, non appartiene la discendenza ai genitori. Anna, con un desiderio così forte di maternità, di vita, è capace anche di prendere la distanza dal suo desiderio e dire: il figlio che riceverò è tuo. La preghiera si conclude con la descrizione della trasformazione che avviene nella vita di Anna. Anna, dopo la preghiera, non è più la stessa. Cambia il suo volto, cambia il suo aspetto, cambia il suo stato d'animo, mangia, torna alla famiglia, riprende il viaggio di ritorno a casa. E questa trasformazione frutto della preghiera avrà anche come esito poi la fecondità. Prima Samuele, poi altri tre maschi e altre due femmine. E continua però l'iniziativa sconfinante di questa donna. Il nome al figlio lo dà lei, anche qui ritorna nel parallelo con la vicenda di Gesù. In un contesto in cui naturalmente il compito è del padre, del capo famiglia, è lei che sceglie il nome, che è un nome di gratitudine perché il Signore ha ascoltato la sua preghiera. Questo Samuele sarà colui poi che appunto ungerà i primi due re, sarà anche un po' il mediatore, perché fino a questo punto Israele non ha avuto un re, perché è bene non avere un re. Un re avverte Samuele, poi ti sfrutta, poi domina. Così succede in mezzo alle nazioni. Ma il popolo insiste, vuole un re, e nel dialogo con il Signore Samuele riceverà l'incarico di ungere prima Saul e poi Davide. L'iniziativa di Anna ha anche altri tratti, non solo sceglie il suo nome, ma decide anche i tempi e i modi della sua educazione e della sua presentazione al Tempio. Certo, lo porterà poi al Tempio dal sacerdote Eli, perché lì si è educato, secondo la promessa di quella preghiera, ma negli anni successivi non tornerà al santuario con la famiglia. Deciderà lei quando sarà il momento, e sarà il momento dopo lo svezzamento, e decide quindi tempi e modi dell'educazione e della vocazione del figlio. E infine
lo vedremo tra poco. La nostra preghiera oggi non sarà quella di un salmo, sarà quella di Anna. Di nuovo, al capitolo successivo, al capitolo 2, ci viene presentata una sua preghiera che diventa paradigma di tante altre preghiere. Sulla preghiera di Anna, sulla falsa riga della preghiera di Anna, si costruisce anche il Magnificat di Maria, dei Vangeli. È una preghiera di gratitudine, di riconoscenza al Signore per tutto quanto compie per lei e per tutti noi. Ecco, tanti passaggi dell'iniziativa semplice e coraggiosa di una donna che in un contesto liturgico, sociale, familiare, religioso, diverso, compie passi di sconfinamento che aprono la via al Messia. Certo, il Messia viene per iniziativa e per dono di Dio di generazione in generazione, ma passa ancora una volta per il coraggio, la fede, la sofferenza, la generosità di questa donna e della sua famiglia. Questa sapienza, ancora una volta, le piccole storie della scrittura ci insegnano, anticipando anche un po' il ruolo del figlio, che si apre un po' la successione dei profeti che stanno di fronte al re, si presenteranno esattamente come Samuele, come coloro che sanno ascoltare la parola del Signore e sanno riferirla. Bene, se così è, prima del profeta Samuele c'è la profetessa Anna. Ha parlato al Signore, ha ascoltato la sua parola e ce la racconta. Così, ancora una volta, prima di un profeta c'è la sua mamma, in questo caso Anna con Samuele. E noi proviamo a imparare questa sapienza semplice, domestica, libera, anche un po' irregolare, che è capace di aprire vie al Signore in contesti anche così bloccati e così dolorosi.
Amen.